Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, che vi parla Stefano Tubaldi. Oggi è sabato 24 febbraio. Vediamo di trascorrere nel migliore dei modi, e il modo migliore per trascorrere è sentire Radio R. Allora, andiamo avanti con la nostra programmazione. Ci riferiamo nella nostra rassegna stampa online al sito di Radio R, come è nostra consuetudine all'inizio di questa, spero appunto, breve chiacchierata di notizie e presentazione di notizie. Allora, intanto, che fine ha fatto quelle totem, o più totem, sembra un paio, che erano comparsi lungo la passeggiata lopardiana all'altezza del Colle dell'Infinito? Perché tempo fa, precisamente nell'ottobre scorso, avevamo segnalato il fatto che questi totem, che dovevano essere dei indicatori pubblicitari per poter invitare il turista o il cittadino recanatese o quant'altri a versare il loro obolo per l'art bonus, cioè per quel progetto denominato A Spasso nell'Infinito, per adottare il cosiddetto mattoncino del Colle dell'Infinito attraverso appunto una donazione. Serviva per poter valorizzare in qualche maniera appunto questo tratto di strada di 2 chilometri, partiva dal Colle dell'Infinito per congiungersi al museo di Villa Coloreto. Era un percorso immersivo, si diceva, turistico, culturale, supportato da strumenti tecnologici, analogici, piccole infrastrutture posizionate lungo appunto il tracciato. Che fine ha fatto? Perché poi si diceva, e lo aveva detto Rita Soccio allora, che quel progetto dei mattoncini, per informare appunto, era attualmente coperto perché mancavano alcune parti, appena ultimate l'avrebbero scoperto. Adesso è comparso invece che questo benedetto strumento è stato completamente incassato dentro la struttura in legno compensato bianco con tanto di viti ben chiuso, e quindi si presume che a distanza quasi di 6 mesi non esista non si voglia assolutamente metterlo in funzione, oppure perché se no non lo si chiuderebbe in quella maniera. Ma perché spendere tutti questi soldi vanamente e inutilmente, e poi il progetto non riesce a partire? Poi che serve ancora a spendere dei soldi per un art bonus che non è sentita per quel progetto dai nostri cittadini né dai turisti, che se ne fregano tutti, perché in realtà raggiungere quella cifra per questo progetto di 400.000 euro, buttati completamente via, buttati via, sono soldi che poi vengono utilizzati mettendo mano alle tasche dei cittadini attraverso le tasse. Cioè, facciamo le persone serie, cioè cerchiamo di essere persone costruttive, di investire perché poi l'investimento sia produttivo in qualche maniera. No, continuiamo a buttare via soldi. Sapete quanto ha tirato fuori quel progetto da quando nel 2020 è stato lanciato, del mattoncino cosiddetto? No, 12.000 euro. E si è fermata lì. Il Ministero perché non lo toglie ormai dalla sua... dal suo sito questo tipo di progetto, che non ha senso, non ha senso, e soprattutto non ha ottenuto un minimo successo. Detto questo, andate a vederlo, perché poi è curioso proprio. Detto questo, per quanto riguarda l'Assemblea della Sanità Pubblica, nella giornata di oggi vi faremo, posteremo anche il video di questa assemblea, nonché avremo modo di ascoltare la registrazione in audio questo pomeriggio dopo lo sport, cioè circa verso le ore 18. Andiamo avanti perché abbiamo anche altre notizie. Abbiamo la notizia che Fratelli d'Italia di Porto Recanati presentano un libro 10 febbraio dalle foibe all'esodo, con l'autore il senatore Roberto Menia. Quando avverrà questa presentazione? Andiamo a vedere, rientra fra gli eventi sabato, cioè oggi alle ore 17 alla Pinacoteca Attilio Moroni. Andiamo avanti, parliamo di Monte Cassiano. Dice: sindaco, ma lei in questi 10 anni dove è stato? Beh, è un interrogativo che potremo bene no, rivolgerlo in molti altri comuni d'Italia e della nostra provincia, non dico altro. C'è una nota dei consiglieri, appunto, Ludovico Giacconi ed Elisa Cingolani del Centrodestra Unito per Montecassiano, ce l'hanno naturalmente col sindaco Catena. Che cosa dicono? Andiamo a vedere un attimo, giusto per curiosità. Dice: questa continua ricerca di dover apparire come amministratore perfetto sta completamente offuscando quello che è l'obiettivo principale, cioè che una persona in una posizione rappresentativa dovrebbe avere, cioè il bene comune, a prescindere dalle posizioni retoriche e ideologiche. Solamente in questa ultima settimana la stessa Catena ha prima risposto in maniera sconclusionata, sollecitato addirittura da chi lo appoggiava, sulla Val Potenza, cioè su quella che sarà l'opera più importante realizzare per l'intera vallata del Potenza, soprattutto per Montecassiano, parlando di ipotetiche bretelle e allargamenti di strade esistenti, tra l'altro dimostrando una non conoscenza del territorio che amministra. Subito dopo è passato ad attaccare chi lo ha preceduto per aver ereditato la situazione piazzale Maestri del Lavoro, dimenticandosi che governa da 10 anni e che con lo stesso tempo sindaci, governatori, amministratori in generale dovrebbero risolvere cose ben più complesse. Vabbè, poi l'articolo continua, il tono e lo stile è quello. C'è la questione del quartiere Santa Lucia, cioè che cosa è successo? È successo che nell'ultima seduta del Consiglio Comunale l'amministrazione ha deciso di prorogare di 2 anni quel progetto per la struttura ricreativa e quant'altro, che il comitato di quartiere Santa Lucia, voi sapete il quartiere si trova a metà strada fra Recanati e Montefiore, e quel quartiere avrebbe dovuto realizzare, solo che il comitato, forse per disguidi di natura diciamo così legata al Covid, legata all'aumento dei prezzi, legata al fatto che il suo presidente in un certo momento è deceduto, quindi c'è stato un momento di stasi, no, non è riuscito a completare. Allora il comune ha detto va bene, non siete riusciti, aveva dato 130.000 euro per quell'opera, dice non siete riusciti a completarla, manco ancora di ad installare l'impianto elettrico e il fotovoltaico, ha detto, quindi vi diamo altri 2 anni di tempo e vi diamo altri 26.000 euro per completare l'opera. Ora, due consiglieri si sono astenuti, per Luca Trucchia e Benito Mariani, perché loro vorrebbero intanto avere un resoconto di come quei soldi, intanto che il comitato avrebbe speso, sono stati utilizzati, in che modo, e in assenza di questo hanno preferito astenersi dal votare a favore, che invece ha avuto il voto favorevole anche degli altri consiglieri di opposizione, come dal PD che si è pronunciato a favore di questa proroga e di questo ulteriore contributo da parte del Comune. Il sindaco ha detto due cose comunque che vanno sottolineate: il primo è che la convenzione stipulata col comitato doveva avere una durata, come ogni convenzione, di 10 anni, invece stranamente era limitata a 9, vabbè, un anno in meno, e poi dice si sarebbe dovuto ricorrere alla fiduzione, alla polizza fiduciaria, in modo tale che chi garantiva per questo progetto metteva i soldi direttamente, però in questa maniera avremmo dovuto escludere direttamente il comitato da questo progetto, perché poi il comitato avrebbe non più goduto della capacità di utilizzare e quindi questa struttura per un certo periodo di tempo, che comunque rimane di proprietà del comune. Allora dice il sindaco: abbiamo preferito rinnovare la fiducia nei confronti di questo comitato con questa deroga. Tutto questo lo trovate, perché sono passati diversi giorni dall'ultimo seduto del Consiglio Comunale, però questo aspetto del Santa Lucia non è mai emerso in nessun comunicato, non so perché. Tocca a Radio Vera andare a risentirsi i passi fondamentali del Consiglio Comunale per capire alcuni problemi e quindi renderli pubblici, perché non tutti seguono i consigli comunali e molti, magari essendo stato questo l'ultimo punto di discussione del consiglio comunale, magari a molti è sfuggito. Adesso andiamo a dare un'occhiata al fatto che a Montecassiano è stato anche installato un nuovo defibrillatore in piazza Unità d'Italia. E Poi, sempre a Monte Cassiano, torna la rassegna Domeniche d'autore, dopo il successo dello scorso anno, torna Domenica d'autore la rassegna di presentazione di libri con 4 incontri. Questo è quanto possiamo appunto riferirvi. E poi ancora abbiamo da Monte Cassiano l'incontro con Rubina Paparelli, tutto Monte Cassiano oggi, una delegata del Comitato Internazionale della Croce Rossa, vabbè, questo l'abbiamo già detto. Allora, perché in realtà abbiamo preso la pagina di Monte Cassiano, è tutto qui, ecco perché stavo continuando a leggervi le notizie che riguardano questa città. Andiamo invece a dare un'occhiata alla questione che riguarda Cronache Maceratesi. Cronache Maceratesi parla di una gru che a Bolognola è precipitata sulle casse per il vento, sfondato il tetto di un'abitazione di un palazzo comunale. Allora il vento, francamente, parliamoci chiaramente, cioè non è stato così forte, no, molto probabilmente era stata installata male questa gru, non si sa per quale motivo. Comunque ci sono state delle violente traffiche di vento, dice Cronache Maceratesi, e una gru è ceduta e ha sfondato il tetto di 2 abitazioni. È successo questa mattina, cioè ieri mattina, intorno alle 12, quando una gru di un cantiere privato dove non c'era nessuno a lavorare è ceduta a causa delle forti raffiche di vento, un'altra volta, ed è piombata su di una casa dove vivono 2 persone, su di un edificio e comune, Palazzo Primavera. La gru ha sfondato il tetto di entrambe le abitazioni, spiega il sindaco Cristina Gentili, che sta seguendo la situazione. Per fortuna non c'era nessuno all'interno, non ci sono stati feriti, però i danni sono stati e sono grandi, chi paga? Boh. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono al lavoro, sono stati al lavoro per tutta la giornata di ieri, per la messa in sicurezza. Ora, che cosa succede? Le persone che vi vivono hanno dovuto trovare un'altra sistemazione. Quando potranno ritornare alla loro casa? E questo per loro si apre veramente un futuro poco positivo, poco roseo, perché sappiamo benissimo, ad esempio, quella costruzione benedetta dove il tetto è venuto giù, in via fra via 20 Settembre e via Roma, no? All'incrocio davanti proprio all'Ircere, la casa di riposo, c'è ancora il tetto sfondato, hanno messo l'impalcatura, ma il tetto non è stato più coperto. Se ci piove su tutta la struttura interna, con il rischio che con il tempo, se non si pone mano, ma è possibile che il sindaco non li chiami, i proprietari, il costruttore, il progettista, e dica loro, prendendoli ognuno per le orecchie, mettetevi d'accordo su sto tavolino, mi risolvete i problemi in 2 mesi, io non tollero che quella situazione stia lì ferma a incancrenire, perché ne va la sicurezza dei cittadini e il decoro della città. Ma è possibile che non si possa fare una cosa del genere? La si lascia lì, è successo a giugno, ancora quel tetto è sfondato, cioè non è coperto neanche da un telo. È una cosa che non sta né in cielo né in terra, cioè una cosa che una cosa che veramente non è spiegabile in altro modo. Cioè, ma che cacchio di amministrazione abbiamo se non risolve neanche questi problemi, se non si fa sentire? Spariti oltre 100.000 euro dal conto tra bonifici, prelievi e shopping, indagata per circonvenzione di incapace. L'inchiesta riguarda una donna di Tolentino che avrebbe utilizzato come un bancomat il conto di un anziano con infermità psichica. Trovate anche spese per trattamenti estetici e acquisto di cosmetici. L'operazione è dei carabinieri della compagnia, diretta da Giulia Maggi e dalla Guardia di Finanza di Camerino. Che Italia, ragazzi. Scuole, no ai cellulari per fini didattici, all'elementare non serve di sicuro, meglio educare all'uso che vietare. C'è un dibattito sulla stretta del ministro Valditara che non sconvolge nei plessi maceratesi, dove l'utilizzo era già vietato dal 2022, però gli studenti ancora vanno a scuola con i cellulari, non ho capito, o non è rispettato minimamente. Comunque il dirigente dell'istituto comprensivo Fermi, Trubbiani, dice: da noi solo tablet con la supervisione degli insegnanti. La preside di Convitto e Scientifico, Gian Pichini, dice: alle medie possono essere utili. Presidente Iart Lattanzi dice: limitare o rinviare l'uso dello smartphone da solo non può. E Lattanzi, che noi abbiamo proprio intervistato giorni scorsi proprio sull'uso dei social, Dice: limitare o rinviare l'uso dello smartphone da solo non può bastare. La docente dell'Università di Macerata, Nicolini, dice: scuola, luogo ideale per allenarsi all'uso del device. Il presidente di Red, Daniele, dice: non demonizzare la tecnologia. Sì, però sta di fatto che gli studenti a scuola stanno dietro ai social, ai cellulari, chattano e non seguono la lezione. Cioè, non è possibile. I cellulari, secondo me, li prendete quando è finita la lezione. Io sono di questa idea. Altro che tutte queste menate che leggiamo e distinguo per non decidere, per lasciare le cose come stanno. E poi sul Macerata c'è l'idea della PM che approvata proposta di fusione. Il consigliere dei Fratelli d'Italia vota contro, guerra di partito sul servizio idrico. L'idea è arrivare alla gestione del servizio idrico con un unico contenitore. Non rispettata la linea di indirizzo data dal sindaco. Il presidente Micucci Cecchi dice: il tempo stringe, ora la partita è tutta politica. Oggi è saltata l'assemblea di Simarche, non si sono presentati ATAC e Comune di Civitanova. Noi andiamo a vedere adesso anche Cronache di Ancona, prima di lasciarci, precisamente Cronache di Ancona dice: operato al cuore d'Ancona Peter Sagan, che sta bene, l'ex campione del mondo di ciclismo, durante un allenamento in Spagna domenica scorsa aveva registrato una tachicardia anomala, facendo subito scattare il campanello d'allarme. Dopo i primi esami, la decisione di trasferirlo a Lancisi di Torretto, dove ieri è stato sottoposto a un intervento. Ad Fabriano il ragazzo è negativo all'etilometro, ma la fidanzata appare nervosa, trovata l'hashish. Non mi sembra che ci siano altre notizie di rilievo. A questo punto mi fermo qui, un grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Asterio Dubaldi. Ciao ciao, buon fine settimana. Per questa rassegna stampa ci risentiamo lunedì mattina alla stessa ora.